Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo 42esimo episodio di Performance Talks. Oggi a dirigere il podcast ci sarà solamente Andrea ed ha avuto il piacere di intervistare Davide Mondin, preparatore atletico della Nazionale Italiana di Slalom Femminile. Buon ascolto a tutti. Prima di cominciare, vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.light-sport.com oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official.
No. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite Davide Mondin, benvenuto.
Ciao Andrea, grazie dell'invito, è un piacere, visto i grandi nomi che raccogli qua con questi podcast, è veramente un piacere essere qua.
Beh, il piacere è decisamente nostro. Allora, iniziamo subito con il podcast. La prima cosa che ti chiedo è di fare una piccola introduzione di te stesso per i nostri ascoltatori.
Ok. Io ho studiato all'Università di Pavia, sono come atleta ho fatto qualcosina di veramente di basso livello rugbistico e vengo dagli stessi posti dove vieni te, da Rugby Grande Milano e CUS Milano, e ho studiato a Pavia scienze motorie preventive ed adattate. Il mio percorso inizialmente è stato soprattutto riabilitativo, ho lavorato in centri come tirocinante riabilitativi e poi ho iniziato a lavorare, ho fatto i primi passi come preparatore atletico nel rugby, nelle società in cui ho giocato. Stufo un po' dell'ambiente italiano in cerca di qualcosa di nuovo. Come te ben sai, il preparatore nel rugby italiano è difficile a farlo full time e lavoravo anche in palestre per arrotondare, dove ero poco stimolato. Ho raccolto tutti i fondi raccolti in questi 2 o 3 anni di lavoro per andare in Inghilterra. In Inghilterra il master, ho fatto richiesta un po' di università, il master che mi aveva più colpito era Exercise Rehabilitation nel nord del Galles. Lì ho avuto la fortuna di trovare un ambiente molto stimolante, con tanti laboratori a libera disposizione, per me era come un parco giochi, e mi sono messo a sperimentare durante il mio primo master un po' di cose, portando amici, testando me stesso, proprio libero accesso a questi laboratori. E da lì loro si sono innamorati lavorativamente di me e io degli stimoli che mi davano. E ho creato un link con una squadra di rugby molto importante nel nord del Galles, che fa il massimo campionato gallese, che si chiama RGC, che non è una region, quindi non fa il campionato europeo, ma fa solo quello gallese, però è l'unica realtà nel nord del Galles ed è strutturata di fatto come una region. Quindi avevo delle infrastrutture incredibili, con 3-4 campi di allenamento, con una palestra con diverse pedane di sollevamento, con videoanalisi, era tutto come una region, come bene, sì, come sempre, sì. Per chi conosce il rugby italiano. Lì ho lavorato come assistant SNC coach per quasi 2 anni, e il secondo anno ero proprio assunto full time, facevo quello e intanto facevo ricerca per l'università, perché la grande spinta me l'aveva data un articolo che ho pubblicato su Frontiers Physiology durante il mio primo anno di master. E mi occupavo come ruolo pratico, oltre che da ricercatore per l'università, per la squadra mi occupavo della riatletizzazione degli atleti infortunati e della prevenzione infortuni per tutto il resto della squadra, oltre a fare il classico assistant SNC coach, guardare i dati, sostituire il mio capo nel caso non ci fosse. Alla fine del primo anno veramente full time con loro, ho visto che ero ricercato molto come ricercatore, più che come preparatore atletico, nelle richieste di lavoro che mi venivano fatte, e avevo paura di finire troppo verso una scrivania. E parallelamente mi è arrivata l'offerta della nazionale di sci italiana per seguire le donne inizialmente di Coppa Europa, e ho deciso di accettare. Un passaggio importante che mi sono dimenticato cercando di riassumere la mia breve carriera è stata che prima ancora di andare in Galles, il perché mi ero posto delle domande sulla realtà italiana era che ho avuto un'esperienza di 3 mesi in Australia, dove appunto io avevo avuto un background principalmente riabilitativo, anche se sempre legato alle scienze motorie, e avevo bisogno di conoscere la realtà della preparazione atletica. E sono andato in Australia facendo il corso dell'Australian Strength and Conditioning Association, che mi aveva incuriosito più di quella americana, perché era più basata su sport, sugli sport di squadra, meno sulla palestra. E la cosa interessante di questo corso è stata che loro ti obbligano a fare 8 ore di tirocinio, che io ho fatto con la nazionale australiana di rugby a 7, che stava preparando il Commonwealth Game, la squadra che poi ha vinto le donne l'oro, le Olimpiadi, e fare il bronzo, gli uomini, se ricordo giusto, 2 anni dopo,
ricordo,
argento, non oro comunque.
No, allora no, però non mi ricordo cosa.
E loro avevano un progetto interessantissimo, dove avevano preso ragazzi che non venivano precisamente dal rugby a 7, ma venivano dall'atletica, soprattutto le ragazze, dall'atletica e dal rugby touch. E la cosa bellissima per qualsiasi operatore dello sport è vedere un progetto a lungo termine, in cui c'era molta pazienza. E oltre a quello ho avuto la grandissima fortuna di lavorare in un centro che faceva riatletizzazione anche lì per surfisti professionisti e rugbisti di rugby a 13. Rugby a 13 è più ricco di quello a 15 in Australia.
Soprattutto in Australia, sì. Cioè lì impazziscono.
Impazziscono. E in questo centro di riatletizzazione era seguito da Joseph Coyne, che per me è un grande preparatore, visionario, che ha fatto un sacco di cose. Ho imparato tantissimo anche da lui. Dall'Australia ho iniziato a capire qual era la struttura anglosassone e sulla preparazione atletica, che era una visione completamente diversa da quella italiana. Quindi ho iniziato a prendere un po' da un mondo e dall'altro e a scegliere una mia visione delle cose.
Allora, direi che climaticamente parlando l'Australia sicuramente è stata una scelta migliore del Galles.
Sicuramente.
Però purtroppo l'isola, io la chiamo l'isola, il Regno Unito, prima o poi chiama, in un modo o nell'altro, ci si finisce.
Un passaggio.
Ok, allora andiamo avanti. Passiamo alla prima vera domanda. E quindi ci hai appena detto che comunque fai preparatore nel mondo sciistico. Quindi quello che vorrei chiederti appunto è se puoi darci una piccola definizione o contestualizzazione di quello che è il modello prestativo delle sciatrici e specialmente dello slalom.
Certo, io seguo appunto adesso la Coppa del Mondo di slalom femminile per la nazionale italiana. Il primo problema che ho avuto venendo da un altro mondo, da quello rugbistico, è stato cercare di capire il modello prestativo. L'utenza non è grandissima, i numeri sono abbastanza piccoli e geograficamente nel mondo c'è il primo sport austriaco, ma non è così diffuso come può essere il rugby a livello di numeri. Quindi anche la scienza fa un pochino fatica a costruire un vero modello prestativo ed analizzare i dati. Oltre al fatto che è uno sport molto particolare, perché si può effettuare solo in quel tipo di situazioni, non riesci a riprodurlo in un laboratorio, e quindi raccogliere i dati non è semplicissimo. Io ho due paper di riferimento, una review canadese che ha raccolto negli anni tutte le ricerche europee, e una paper di JB Morin che ha fatto ultimamente, ma come terzo autore, quindi non era il primo autore, dove hanno provato a mettere un po' di ordine sul modello prestativo. C'è sicuramente noi nello slalom hai una gara che più o meno dura un minuto, sono due manche da un minuto con un paio d'ore di distacco, quindi un recupero più che completo, e in quel minuto lì devi dare tutto perché i centesimi di secondo fanno una differenza enorme su tutto. Sicuramente se si prova a ragionare sui sistemi aerobici e anaerobici, un minuto in cui si prova a spingere al massimo comprende tutti e tre i sistemi, con probabilmente una maggiore importanza del sistema lattacido. A livello di percentuale di lavoro della componente lattacida, le paper riportano più o meno un 40%, un accumulo lattacido, anche se nei miei 3 anni non l'ho mai visto fare direttamente agli atleti che seguivo io, quindi non è un valore di riferimento. Più o meno siamo sulle 12-15 millimol per litro. A livello di forza è più difficile da descrivere. È difficile da descrivere perché non sappiamo precisamente che tipo di intensità diano di pressione ad ogni curva. E i dati che hanno provato a prendere valutando la pressione che davano queste sciatrici, questi sciatori sugli scarponi, sono dati che non sono realistici come pressione, quindi non hanno trovato veramente un modo per capire quanta pressione diano. Sicuramente la forza è molto importante. JB Morena ha analizzato un po' che tipo di forze venivano usate, e ha dato molta importanza alla forza isometrica, a tenuta. Sicuramente soprattutto i flessori hanno un'attivazione durante quel minuto, una stimolazione soprattutto isometrica, e una grande importanza anche alla fase eccentrica, perché comunque hai delle compressioni, certo, dei cambiamenti di pressione che stimolano molto quella parte lì. Detto questo, il grosso lavoro di un preparatore atletico nello sci non è preparare la performance, perché è uno sport altamente tecnico, e quello che puoi fare te è dargli più continuità possibile, più benessere possibile e preparazione ad affrontare quello che devono fare a livello tecnico. Soprattutto io mi focalizzo molto sulla prevenzione infortuni, quindi te hai una preparazione, se tu analizzi come modello prestativo gli angoli di lavoro, okay, sono molto aperti, però non vuol dire che vado ad allenare solo angoli aperti, perché in realtà gli infortuni tante volte avvengono in situazioni limite, in quell'unico caso in cui arriva un angolo chiuso, quindi bisogna saper reagire a quelle situazioni lì. Il flessore di per sé, rispetto a degli sport di corsa, rispetto al rugby, i flessori sono teoricamente molto meno importanti a livello prestativo, però l'infortunio più diffuso è il crociato anteriore, e il flessore è una cintura di sicurezza del crociato anteriore. Quindi è fondamentale allenare anche quello, anche se a livello prestativo solo una piccola parte degli hamstring è coinvolta. se tutto va,
se tutto va per come se dovrebbe andare.
Sì.
E beh, questa cosa comunque è molto interessante. Poi immagino che determinare un modello prestativo in uno sport dove anche la condizione di base è varia sempre, nel senso che la neve non è sempre uguale ovunque, diventa un cinema, scusa, cioè sì, diventa sì, un cinema, perché comunque immagino più o meno vento, quindi la neve, se è più o meno rigida, compatta, cambia tutto e sono
i tempi
forze
cambiano, cambiano le posizioni, a volte le atlete riescono a tenere degli angoli più aperti ed essere più attive e l'accumulo di lattato è certamente minore. A volte hanno dei contrasti, hanno una neve che è molto di più da spingere, sì, sì. Su ogni curva, una neve molto più lenta e sicuramente c'è molto più lavoro muscolare e
esatto.
La richiesta dei sistemi anaerobico, lattacido e aerobico, perché anche il sistema aerobico è importante, e quindi è difficile stabilire un vero e proprio modello prestativo, anche se ci si prova. L'altra cosa importante, secondo me, da ragionamento importante che ho fatto questi anni sullo sci, è che mentre tanti sport di squadra e da campo sono vagamente riproducibili in palestra, riesci a fare delle cose quasi specifiche. Visto la situazione, i piani, gli angoli di lavoro, lì è totalmente irriproducibile, proprio perché hai una situazione in cui loro continuano a scivolare, in cui sono portate comunque dalla forza di gravità. Se mi sentono dire scivolare mi uccidono, perché loro in realtà sono monoattive e spingono in ogni situazione, sia noi turisti dello sci che scivoliamo sulla neve. Comunque hanno una forza di gravità che le spinge sempre verso il basso e su una superficie innaturale come può essere lo sci, facendo una cosa che è totalmente innaturale per il corpo umano, che è farsi portare da degli sci e scivolare verso il basso. Quindi pensare di poter riprodurre una cosa del genere in palestra, o dire faccio un allenamento specifico, è impensabile. Quindi bisogna solo metterle nelle migliori condizioni possibili per rendere al massimo nel loro sport.
No, chiaro, chiaro. Hai detto bene dicendo che comunque quello che si può riprodurre in palestra sono gli angoli, le velocità e i tempi di contatto, prima che venga male interpretato. Sì. Poi è un attimo, soprattutto di questi tempi, dire esercizio sport specifico viene su un cinema di quelli.
Devo dire che nella cultura sciistica, soprattutto in quello che ho visto fare qualche anno fa in Austria, così, ho visto cercare di riprodurre tantissimo, quasi andare a cercare quel tipo di specificità. Si può avere opinioni diverse su quanto possa essere utile l'allenamento specifico e aspecifico in palestra. Personalmente penso che lo sci non sia per niente riproducibile in palestra, e quindi stare più sulla specifico possibile, chiaramente ricordando il possibile, il possibile modello prestativo, non è che si fa qualcosa che non c'entra niente. Però non si può. Più ti avvicini alla specificità probabilmente in palestra, più ti allontani da quello che veramente gli serve e possono utilizzare mentre fanno il loro sport.
Esatto, e poi comunque l'obiettivo è quello, come dicevamo prima del podcast, sviluppare l'atleta, e che di conseguenza poi sia chiaramente viene valutato lo sport, quindi gli angoli a cui viene sottoposto, le forze a cui viene sottoposto, e si cerca il più possibile di rendere l'atleta, fammi utilizzare questa parola che ormai è abusata, resiliente il più possibile, perché alla fine è quello che la preparazione fisica è, alla fine.
L'altra problematica rispetto a un altro sport è ad esempio il tennis o lo stesso rugby di cui abbiamo parlato prima, o il calcio in cui adesso vanno tanto i lavori specifici di condizionamento, è molto più difficile riprodurre nello sci per le condizioni. Tante volte in allenamento hai delle piste di allenamento da 30 secondi, 40 secondi, ma dipende molto da dove ha nevicato, da come sono le condizioni della pista, e poi in base a il posto dove sei, quanta gente c'è in fila per prendere la seggiovia, riesci a fare più o meno giri allenanti. Però più o meno si parla di 10, 15 in pre-season, dove si spinge molto, si arriva a una media di 15 piste da 30 secondi in una mattinata da 4 ore. Quindi c'è sicuramente tanto focus tecnico, e il condizionamento in palestra serve per prepararle a quel minuto di gara, e si fa fatica a far quello direttamente sugli sci.
No, ma chiaro.
A condizionarle direttamente sugli sci.
No, sono, cioè, nel senso, mi trovi d'accordo, nel senso che io sono sempre più dell'idea che alla fine, se vuoi migliorare lo sport, devi fare lo sport, non è che ci si può inventare delle robe, che è molto, molto marketing questa cosa dell'allenamento funzionale per il singolo sport, soprattutto poi quando magari vengono presi in considerazione sport di invasione, dove nel bene o nel male hanno più o meno le stesse linee guida. Vabbè, comunque questo è argomento di un altro, di un'altra ora, di
due ore di podcast,
esatto. Solo per questo. Allora andiamo avanti. Prima hai citato un pochino quelle che potrebbero essere le, diciamo, le metodiche di allenamento che a seconda del, cioè nel senso, dopo aver fatto questa analisi del modello prestativo, o per quanto sia possibile, ci sono magari delle metodiche di allenamento che risultano, come precedentemente citato dal paper di Moren, che risultano essere un pochino più, non voglio dire efficaci, ma comunque, diciamo, con una transfer maggiore. Adesso qua sto facendo la gara.
La parola specifica.
Esatto, ci ho provato in qualunque modo.
Diciamo che sicuramente analizzando queste paper, la componente isometrica ed eccentrica è particolarmente importante in questo sport. Anche lì lui analizza anche le diverse discipline dello sci. Ad esempio, sembra che su una discesa libera siano componenti ancora molto più importanti rispetto a uno slalom, dove comunque sono importanti. Lo sviluppo isometrico ed eccentrico è un argomento delicato, è abbastanza di moda, devo dire, perché sono cose antiche che sono state rispolverate, e adesso gli influencer della preparazione atletica lo stanno riportando tantissimo. In realtà il classico torna sempre, perché ci sono centinaia d'anni di lavoro dove hanno visto che qualcosa funzionava prima che iniziassero a studiarlo. Mi sono speso tanto ultimamente a cercare di capire. Sul lavoro eccentrico quest'anno ho avuto per la prima volta l'opportunità di provare l'eccentrica vera, l'eccentrica sovrammassimale. Io sono un osservatore di queste cose. Guardo se funziona, sperimento ogni tanto, cerco di dare un ordine. Noi avevo in passato con i rugbisti testato delle isometrie con grandissimo carico. Adesso con delle eccentriche sovramassimali, secondo me il grande vantaggio che si riesce ad avere è una fiducia anche dell'atleta a pesi che pensava inimmaginabili. Tante volte fanno fatica ad alzare quell'asticella di forza, e alla fine, creando adattamenti diversi, cercando cose diverse, non può essere l'isometria o l'eccentrica, alla fine dai quasi fiducia all'atleta. Quindi quello è il grande risultato che ho visto sugli atleti. Però sicuramente anche a livello di sviluppo della forza in generale, anche concentrica, di controllo del gesto, ho visto grandi risultati. Una cosa come io non sono riuscito a dare grande continuità, perché non è facilmente organizzabile un allenamento di eccentrica sovramassimale, perché servono almeno un paio di spotter.
Esatto.
Perché comunque lavori con pesi poco gestibili dall'atleta, quindi va seguito, e serve molta velocità nel caricare e scaricare il peso e aiutare l'atleta nella fase concentrica. Idealmente, secondo me, dovrebbero essere tre spotter
ogni
allenamento.
Quindi oppure avere i releaser, che adesso sono molto fighi. Però non lo so, perché nel momento in cui si stacca, secondo me, vabbè,
comunque bisogna aiuto. Dopo,
esatto.
Io usavo comunque, secondo me sono fondamentali anche in quel lavoro lì, i release dove appoggi, dove vai giù e appoggi, e poi aiuti nella fase, esatto, concentrica dopo. Quindi hai bisogno quel tipo di rack per lo squat e almeno un paio, meglio tre persone che aiutino per un lavoro del genere. Però l'ho visto nel suo piccolo molto efficace, anche se sono riuscito a dare poca continuità. In passato ho visto le isometrie, chiamiamole sovramassimali, ma solo perché si va con angoli di vantaggio ben oltre il massimale di squat. Avevo visto un grande miglioramento a livello di forza, e anche secondo me era uno stimolo per il core molto importante. Quest'anno mi ero messo a ragionare su delle progressioni di isometria, insieme anche all'aiuto di Francesco Andreoni, che entrambi conosciamo, partendo da delle isometrie a tempo, dalle isometrie a carico e delle isometrie a carico con in angoli specifici, cioè quelli di performance. Ho preso tanto spunto, e questi sono 3 anni che lo analizzo, dai lavori di Caldiez sulle isometrie, e mi ha interessato tanto queste isometrie con carico utilizzando il piede. Ho capito da profano dello sci, ho capito fin da subito quanto fosse importante il piede, le pressioni del piede, la sensibilità del piede, quindi l'allenamento dello stesso, e ho unito il discorso isometrico a quel discorso lì. Ancora non sono riuscito a trovare una continuità di lavoro, perché è un lavoro molto particolare in cui siamo molto itineranti, in cui ci sono situazioni differenti, quindi non sono riuscito ancora a avere la continuità che vorrei per capire fino in fondo quanto sia stato efficace questo lavoro, però ho visto delle cose interessanti.
Sicuramente queste due metodiche, come hai detto tu, stanno ritornando in auge, ma semplicemente forse perché anche a livello di conoscenze stanno diventando più pop, nel senso più popolari, più accessibili, e quindi si sta riproponendo questo tipo di lavoro. È vero che sono difficili da organizzare, cioè proprio a livello logistico non sono la cosa più comoda, e ho iniziato anch'io nel mio piccolo a provare qualcosina con a livello di isometrie, e comunque ci vuole tempo. Ci vuole tempo e ci vuole anche, diciamo, la volontà di sperimentare queste metodi, perché alla fine su capire quant'è il tempo di applicazione corretto, se 5, 10, 20 secondi, 40, ancora mi sembra, almeno magari qua è un limite mio, che c'è ancora un po' di nebbia, che bisogna ancora forse un po'...
Sicuramente, su tutti e due gli argomenti, secondo
esatto.
me. Sulle isometrie, secondo me, bisogna fare tantissima attenzione a dei compensi, perché comunque hai un momento di tenuta e ognuno ha una parte, un muscolo, ha un compenso molto più efficace. E invece, secondo me, l'utilità di un'isometria è annullare quel tipo di compensi e sviluppare altri tipi di adattamenti, perché il compenso ce l'hai già in una situazione dinamica e che deve essere efficace. Quindi quando lavoro in palestra su una cosa come l'isometria, che comunque è specifica, perché non è che lo trovi in un momento di performance l'isometria, secondo me è proprio nella sua specificità di lavorare dei punti deboli dell'atleta. Quindi se te lavori in una posizione di plank classico, per stare sul semplice senza parlare di angoli complessi, e un atleta sta più o meno avanti su quella posizione sulle spalle, sicuramente lui cerca all'inizio la posizione più comoda, perché tutti abbiamo odiato quel minuto famoso di plank da cui siamo passati, l'eterno minuto di plank. Quindi ognuno cerca la sua posizione più comoda. In realtà, secondo me, nel mio parere, il vantaggio dell'isometria è proprio andare nella posizione più scomoda per l'atleta, cercando di correggere quei compensi che ha già in situazioni dinamiche. Sul discorso eccentrico, la confusione che ho io in testa, leggendo un sacco di paper e venendo da un mondo riatletizzante, perché riabilitativo in Italia anche lì non voglio toccare campi pericolosissimi.
È un attimo qua che si inalberano.
Esatto. È che l'eccentrica è utilizzatissima in campo riabilitativo e riatletizzante, però è tutta un'eccentrica a tempo, con controlli di tempo. Secondo me, sicuramente, no, secondo me, a livello nervoso, lo stimolo che hai da un sovramassimale da controllare e lo stimolo che hai da una leg extension con discesa, con fase eccentrica 5 secondi, è sicuramente totalmente diverso. E a livello di letteratura scientifica ancora non è stata fatta chiarezza quando utilizzare un tipo di stimolo o l'altro, e la reale eccentrica, secondo me, non possono essere considerati lo stesso tipo di lavoro.
Ma hai ragione, perché quando noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare Tim Sackmer, che ha fatto un po' di pubblicazioni riguardanti appunto le definizioni di eccentrica, e c'è questo, non voglio dire errore comune, però c'è, sì, boh, diciamo errore comune di intendere il lavoro a tempo come lavoro eccentrico. In realtà purtroppo non lo è, perché il lavoro eccentrico dovrebbe essere effettivamente qualcosa che mi, passatemi il termine, nello squat mi schiaccia, cioè un peso che non posso né gestire, né spingere e né fermarlo. Ed è molto interessante, perché sennò in effetti stiamo facendo un gioco a chi è più bravo ad adattarsi a delle ripetizioni lente, non a generare lo stimolo sul sistema nervoso che poi mi interessa veramente. Perché sono dell'idea che se dovessi fare 5 secondi di eccentrica con quel determinato carico, tempo 3 settimane mi sono adattato e sono diventato bravo a fare quelle 5 secondi, cioè sì, quei 5 secondi. Sì. Ma non, cioè, non lo so, mi sembra un po' fine a se stesso. Questa è la mia impressione.
Sicuramente, io ne abbiamo parlato in una chiacchierata tra me e te. Non trovo che esistano lavori sbagliati, sbagliati. L'importante è sempre il razionale che si usa e il percorso che si vuole creare. Però in quello che osservo io, e secondo me nella logica di tanti, non si può parlare di eccentrica allo stesso modo nei due tipi di esercizio. E bisogna capire che adattamento sto dando all'atleta e quindi quale dei due lavori è più giusto in quale momento.
Sì, no, ma sono d'accordissimo. Io ho un mio bias alla nomenclatura, cioè credo molto che le cose devono essere chiamate col loro nome, ma per rendermi la vita più semplice a me. E quindi, però c'è questa cosa, io non volevo assolutamente dire che non c'è, cioè ogni esercizio, ogni selezione, ogni metodica ha il suo momento e il suo spazio, e se giustificata nel modo corretto, quello che ci dicevamo, se dà il risultato, chi siamo noi per dire che è sbagliato?
Assolutamente.
Però sono d'accordissimo con te. Andando avanti, vado con l'ultima domanda, inverto le ultime due,
Vai.
perché già hai accennato un pochino. Parlerei a questo punto di programmazione, più che della classica domanda su come fare le progressioni nel tempo, che legittimissima domanda, nessuno, è anche un topic molto interessante, però quello che secondo me potrebbe essere un pochino più interessante è capire il tuo punto di vista nella gestione della programmazione in termini di spostamenti, in termini di adattamento dell'allenamento, in termini di strutture che ho a disposizione. Insomma, raccontaci un po' anche quella che è la vita itinerante del preparatore internazionale.
Allora, io come formazione sulla programmazione ho imparato tantissimo in Australia, dove hanno nel sistema nazionale di tutti gli sport, loro hanno il classico 3 settimane di carico crescente e una settimana di carico parziale, che loro chiamano scarico, ma difficilmente è uno scarico totale. Mi sono trovato nel rugby gallese, quello era la programmazione che utilizzavamo tutto
Sì.
l'anno, e mi sono trovato in uno sport particolare dove magari la settimana di brutto tempo ti sposta un blocco di gare o puoi avere problematiche anche di allenamenti in pre-season, può succedere di tutto perché sei molto legato alle condizioni atmosferiche, dove vengono spostate in continuazione degli appuntamenti anche fondamentali e importanti. Ho provato più volte nell'arco di questi anni a spostarmi da quello schema del 3 più 1, facendolo quadrare lì ai settimane verdi, gialle e rosse, cercando magari di fare più settimane gialle per poi aggiungere una verde e magari fare, non so, se avevo 4 settimane di carico, perché poi sapevo che avrei dovuto forzatamente fare la quinta di scarico invece che la quarta, magari fare una prima rossa e 3 gialle per mantenere e poi una verde. Però ogni volta mi sono spostato un po' da quello schema lì, ho visto che avevo qualche problema, cioè ho riscontrato qualche problematica. Quindi in realtà se dovessi revisionare il mio lavoro, le mie sperimentazioni di questi anni, io rimango mo molto legato a quello schema che però va adattato in qualche modo. Devo dirti che da praticone della preparazione preferisco magari dare più nel tipo di sport che sto seguendo, magari dare un po' più di recupero, quindi aggiungere una settimana verde piuttosto che una settimana di carico. Il problema appunto del... Questo è il problema degli spostamenti dei programmi. È il problema dell'essere itinerante, è il problema di adattare i posti e i lavori, nel senso che c'è del materiale che mi porto in giro, il bilanciere, i rack e altro materiale con cui si lavora. Però ho sentito la mancanza venendo da uno sport dove ho il mio ufficio a palestra lì, del riuscire a trovare una struttura che fossi io a modificare. In realtà trovo una struttura a cui io mi devo adattare. Trovo delle stanze, dei soffitti, degli spazi e il lavoro diventa un po' dipendente
Dall'environment,
sì,
diciamo.
dall'environment. Sì.
Però questo penso che sia una skill che nel mondo anglofono invidiano, perché loro sono molto legati al fatto, cioè, tutto bello casellato.
Nella palestra gallese dove lavoravo era tutto strutturato per angoli. Cioè, te avevi l'angolo del monitoraggio, te avevi l'angolo della pesistica, l'angolo del corpo libero,
Sì.
quindi, e nessuno faceva nient'altro in un altro esatto. spazio. Era una palestra enorme, ma quello era lo spazio per quella cosa lì. Quindi, sì, sì. Quindi anch'io ero nella mia comfort zone da quel punto di vista lì e ho dovuto adattarmi. Poi ci sono sicuramente dei riferimenti mentali che tutti abbiamo, come per me può essere il 3 più 1, da cui ho provato a spostarmi e probabilmente sono rientrato in quello. E alla fine le mie linee guida base mi servono a non perdermi in una situazione in cui l'adattamento è continuo.
Ah, chiaro, però interessante capire comunque, diciamo, che è stata la volontà di provare altri metodi di carico e di conseguenza di scarico. Reputi che, volevo farti una domanda su il motivo per cui inseriresti più spesso settimane verdi, come abbiamo detto, semplicemente per una questione degli spostamenti o anche per una questione del pubblico, cioè nel senso del materiale umano con cui lavori, che magari sono più, non so, non essendo magari l'atleta di rugby che ha invece la mentalità di tirare sempre, cioè che quando si va in palestra, se non esco distrutto, non è un allenamento. Magari, questo non lo so, sono supposizioni, il mondo sciistico la vive con un certo grado di timore in più per il potenziale, queste sono tutte magari disinformazioni che l'atleta vive. Cosa mi puoi dire riguardo?
Secondo me soprattutto, cioè il motivo per cui ho detto quella cosa lì, soprattutto per un motivo che è uno sport altamente tecnico.
Okay.
Uno sport dove la componente tecnica è così importante, anche la componente mentale è fondamentale. E tante volte quando in uno sport itinerante dove cambiano gli appuntamenti, te pianifichi una settimana di recupero, che è fondamentale comunque, perché per quanto anche il rugbista tiri,
sì, no, chiaro.
Se tu sei un bravo preparatore, giochi sempre con il limite, cioè cerchi di rosicchiare il tempo e cercare più adattamenti possibili. Quindi quando arrivi a quella benedetta settimana verde, è ossigeno per tutto ed è dove cioè, te lo dicono al primo anno di università, che il corpo cresce durante il recupero. Il problema di uno sport dove cambiano in continuazione gli appuntamenti è la questione che magari te pianifichi una settimana verde che all'improvviso ti diventa rossa per gli impegni sciistici. E quindi è più importante avere magari un recupero completo da quel punto di vista lì, piuttosto che dover tirare, perché poi magari ti diventa da una settimana ti diventano due settimane rosse all'improvviso. Quindi nel dubbio è meglio tenersi quella settimana verde di riserva.
No, chiaro. È proprio una questione anche, immagino anche culturale, nel senso quello che intendevo io da rugbyista è che infatti bisogna convincerli a fare le settimane di scarico, cioè nel senso sono due...
Questo succede okay. anche tanto nello sci, perché comunque sono atlete di alto livello, che ci tengono tanto a lavorare, quindi non si tirano sicuramente indietro dal lavoro. Quello che ti succede col rugby è che anche nell'in season, che è molto lunga, noi pianificavamo quella squadra lì è particolarmente scarsa, giocheranno le riserve e quindi diventava settimana verde per i titolari. E poteva più o meno succedere di tutto, ma era quasi impossibile che quella settimana lì non fosse verde per i titolari.
Sì, no, chiaro.
Cosa che non è più possibile programmare nel tipo di sport che sto seguendo adesso.
Perfetto. Ottima questa domanda, che così esula un pochino dal classico faccio progressione, eccetera. Andrei con l'ultima domanda, forse è la più... diciamo quella con il maggior margine di discussione e di dialogo, che è relativa ai test di performance. Quello che vorrei chiederti è, insomma, quali test reputi più importanti, passami questo, mettiamo delle super virgolette qua, e poi se c'è stato un cambio di approccio relativo ai test e agli outcome che vuoi guardare tra il, diciamo, il mondo anglofono e questa tua esperienza italiana.
Allora, i test cambiano sì, sicuramente, cioè è difficile darti una risposta secca, come hai detto, è una discussione aperta, tra l'altro, perché sì, è una mia visione dei fatti e delle cose. Anche te hai avuto un'esperienza inglese, e in Inghilterra c'è molta attenzione alla ricerca scientifica, alla visione dei dati. In più, in uno sport di squadra i giocatori sono tanti ed è difficile avere dei feedback diretti e precisi dai singoli atleti, perché li vivi molto meno, li vivi in orari specifici, dove sono in tanti, e quindi riesci a dedicare un paio di minuti a tutti. Gli obiettivi miei come ricercatore all'inizio in Galles sono stati il fatto che, secondo me, il rugbista, per quella situazione che ho appena descritto, sì, in generale anche lui, che è uno sportivo abituato ad ascoltarsi poco, perché prova probabilmente in quegli 80 minuti lì dei dolori atroci e non può stare ad ascoltare troppo i feedback del suo corpo. Ho sempre cercato di descrivere il benessere del giocatore attraverso dei numeri. Questo anche nella nazionale Sevens australiana, già nel 2014, che sembra un tempo lontanissimo. Loro avevano un sistema di monitoraggio mattutino dei giocatori che si autotestavano con dei piccoli test di monitoraggio e rispondevano su degli schermi, e gli staff di competenza, quindi in base al problema, se magari coinvolgeva anche il tecnico, magari coinvolgeva il preparatore, magari coinvolgeva il fisioterapista, e poi c'è anche una figura in Australia che si chiama Exercise Physiologist, che è quel riatletizzatore che qua non esiste, ricevevano un messaggio direttamente sul cellulare di un probabile problema con un atleta, i numeri. E quindi ho lavorato lì in Galles quasi descrivendo gli atleti come dei numeri. A me piace pensare come fosse Matrix. Io vedevo le strisce di numeri, le sequenze, e cercavo di capire come stava la squadra. In quest'ottica, te devi trovare dei sistemi di monitoraggio, dei test che ti diano dei feedback utili e completi. L'errore che spesso si fa, chi impara nuovi sistemi di monitoraggio, e pensare che quello sia il santo graal della situazione. Io vengo abbagliato in continuazione dai nuovi sistemi di monitoraggio. L'HRV, ad esempio, è un sistema che è sempre più utilizzato e molto utile, che ti dà sicuramente un feedback di benessere generale. Ed è molto utile perché io, ad esempio, prima che arrivassero i rugbisti al campo, sul computer avevo già, quando si svegliavano al mattino, il loro benessere generale, che era già un logaritmo di diversi valori che il sistema raccoglieva. In realtà ci sono giocatori più o meno sensibili, atleti più o meno sensibili a quel tipo di sistema, che quindi esprimono delle problematiche del corpo magari con quel sistema lì, magari il loro sistema nervoso e cardiaco va leggermente in crisi se gli sposti qualcosa, e secondo me ci sono atleti meno sensibili a quella cosa lì, e magari più sensibili a un test di salto. Secondo me, nel monitoraggio soprattutto giornaliero, bisogna cercare di creare una figura il più completa possibile. e non bisogna legarsi al risultato di un solo test, ma all'immagine generale della cosa. Allo stesso tempo, se si vuole pensare al benessere del giocatore a livello di performance, secondo me dei test diffusi durante l'anno, semplici, noi usavamo le navette australiane, altri utilizzano altri sistemi, il 30-15 interval test, che alla fine ti porta via un quarto d'ora. Bisogna pensare quanto sono più o meno invasivi, però ad esempio io ricordo che una delle problematiche che avevamo durante la stagione, dove abbassi i volumi di allenamento, era mantenere il livello aerobico, che è un problema che riscontro anch'io nello sci, dove avevo provato a inserire dei test natalizi un anno al Mapei Sport, e ho visto dei cali a livello aerobico, ma perché l'estate avevi dei volumi nettamente maggiori. Quindi dei piccoli sistemi di monitoraggio che ti fanno sapere come sta. Invece sul daily e il weekly, io ho fatto una ricerca che non ho ancora pubblicato, in cui ho analizzato quanto sono sensibili i test. In realtà ci sono test sempre, io ripeto, lavorando adesso in uno sport individuale mi accorgo sempre di più che ci sono individui che rispondono ad alcuni test in modo incredibile e altri individui che sono completamente sordi a quei test lì. Quindi bisogna sapere adattare, però il mondo della ricerca, in un mondo come in uno sport di squadra dove hai alti numeri, te vai ad analizzare quello che più ti dà nel più grande numero. Quindi io nel più grande numero di giocatori ho visto che ci sono dei test che ti rispondono il giorno direttamente dopo un innalzamento di carico e dei test invece che ti rispondono una settimana dopo, con un accumulo maggiore. Quello che bisogna fare è cercare di creare questi profiling che ti danno un'idea e capire dov'è il problema e, se c'è un problema, contestualizzarlo. Capire da cosa è dovuto, perché a volte avevo degli HRV bassissimi, ma perché i giocatori semplicemente, avevo un giocatore per qualche motivo aveva dormito in una roulotte per 5 giorni e era un po' scomodo e ho avuto un HRV terribile per una settimana, però non era dovuto a un innalzamento di carico, era dovuto alla bassa qualità del sonno. Dopo lì bisognerebbe analizzare, è lì il talento del preparatore atletico, se no saprebbero farlo tutti allo stesso modo e potremmo essere tutti i preparatori atletici dell'NBA. Bisogna saper capire se il fatto che il carico non abbia cambiato quel valore lì è stato, cioè va bene mantenere quel tipo di carico lì, vado avanti perché è una cosa esterna, o se quel cambiamento di HRV dovuto a quel abbassamento di qualità del sonno dovuto a un letto scomodo comunque va a coincidere su un sovraccarico generale e quindi devo modificare anche l'allenamento. Questo secondo me te lo dà un insieme di test, nel senso che se io poi ho dei test di salto, dei test di mobilità che mi danno sempre gli stessi valori e lui non ha un abbassamento di performance e ha solo una qualità del sonno peggiore, che sappiamo tutti che a lunga durata comunque darà dei problemi, però per solo una settimana magari non modifico un intero blocco di allenamento perché lui per 5 giorni ha dormito male. Ma continua a monitorare e magari nel momento in cui lo tornerà nel suo letto sarà comodo, continuerà a vedere se ci sarà un recupero da HRV o se si manterrà basso e quindi dovrò modificare anche l'allenamento e dargli magari del recovery in più.
È chiaro, vedi che io ritorno a quello che ho detto prima, che nel senso questa riflessione a posteriori del dato e di conseguenza se modificare o meno la proposta di lavoro in funzione della singola settimana, secondo me È una cosa che il mondo anglofono un po' invidia, perché io ci scommetterei che l'assistente base, vedendo, ma probabilmente anche io avrei fatto l'errore subito così, vedendo questa situazione differente rispetto a degli standard, la prima cosa che fai nel dubbio è modificare il programma senza curarti poi di avere delle informazioni nette, chiare da parte dei feedback chiari da parte dell'atleta. No, questa cosa dei monitoraggi e dei test è forse il topic più discusso, e già è giusto che lo sia, di tutta la parte di preparazione atletica.
Ci sono preparatori con cui mi sono confrontato. Io sono un po' una via di mezzo negli ambienti, come un ragazzo del sud Italia che viene al nord a vivere. Quando va al sud gli dicono è arrivato il milanese, e quando torna al nord è arrivato il calabrese. Uguale io, tra i preparatori sono il ricercatore, tra i ricercatori sono il preparatore. Una via di mezzo, cerco di capire da tutti e due i mondi. Sicuramente bisogna appunto contestualizzare i dati. Ci sono dati più pericolosi, ad esempio la mia ricerca è soprattutto stata a livello dei flessori, per monitorare i flessori, che è l'infortunio negli sport di squadra più diffuso al di fuori di quelli di contatto. E sicuramente quello è un allarme immediato, nel senso che nel momento in cui ho un cambiamento di forza del flessore o di dolore del flessore in una soreness scale, secondo me è un dato, ma questo l'ho visto vedendo centinaia di atleti per tutto l'anno, è un dato che ti accende una lampadina immediata e bisogna contestualizzarlo, però non vuol dire togliere subito l'atleta dall'allenamento, modificarlo, vuol dire parlarci, capire, magari aggiungere un lavoro di recovery specifico un attimo e poi rimetterlo nel gruppo. E invece, lavorando nello sci e raccogliendo personalmente i dati tutti i giorni, ho visto che magari c'è un test che non funziona per nessuno. Perché ho fatto nella ricerca, ho fatto, visto magari c'era un test che io scarterei, se tu mi chiedi quale test, ti dico quello lì lo scarterei, che in realtà in quella situazione lì, per lo storico di quell'atleta lì, è stato fondamentale. Quello che mi viene detto nel mondo dei preparatori, a me come presunto ricercatore, poi ricercatore non sono, è sei troppo legato ai dati. In realtà non è questione, e si perde troppo tempo nel monitoraggio. In realtà il monitoraggio deve essere efficace e veloce, però è un controllo del tuo lavoro, nel senso che soprattutto in questi anni in uno sport individuale dove vivo con gli atleti, non ho bisogno di quel dato lì per modificare l'allenamento, perché io ci parlo, me ne accorgo di come sto e in più sono atlete molto sensibili che mi dicono già come stanno loro e sono abbastanza precise nel sapere che c'è qualcosa che non va. Magari non specificatamente nel
Sì,
capire cosa modificare, però nel sapere che qualcosa non va. Quindi sarebbe assurdo dire che uso il monitoraggio per capire come stanno 5, 6, 7 atlete con cui vivo praticamente. Però magari succede qualcosa, magari capita un infortunio, magari capita un sovraccarico, magari capita solo poca concentrazione, perché sappiamo che a livello di sovraccarico di allenamento, magari la parte psicologica è molto importante. Quindi magari hai un calo di attenzione in un periodo. E il fatto di aver raccolto dei dati, dei risultati, comunque andando a rivederli a ritroso, quando è successo qualcosa, magari ti aiuta a spiegare che cosa è successo e ad analizzare. Invece se non hai dei dati di raccolta, se non hai dei numeri,
Sì,
ti basi
non
sempre
hai
sulla tua
numeri.
esperienza e ricordi, ma è sempre un'interpretazione. Non puoi sapere qual è stata la variabile che ha influito.
No, sono d'accordissimo, nel senso che comunque secondo me l'ambiente si divide un po' su questo topic. Ci sono quelli che proprio vivono col dato e quasi l'atleta non lo vedono neanche. Cioè ci sono gli estremi, come in tutte le cose, no? Chi vive i dati come unico feedback e chi invece è esattamente opposto e quindi non dico che non vuole vederli, ma quasi. La verità è appunto che sta nel mezzo, nel senso che avere la capacità di selezionare il giusto test, che di conseguenza viene ottimizzato e quindi anche a livello di tempo viene, diciamo, economico e ti dà esattamente il dato che ti serve per monitorare l'atleta, per monitorare il tuo lavoro. E soprattutto io non ho mai avuto la fortuna o la possibilità di lavorare in ambienti professionistici, ma il dato è quello che puoi mostrare a tutta la parte dirigenziale, tutta la parte, diciamo, societaria e quindi illegittima, tra virgolette.
Avevo la fortuna in Galles di avere tutte le mattine una riunione con lo staff medico, fisioterapista, medico, c'era preparatore atletico e io con questa strana figura di, in Australia chiamano exercise physiologist e analizzavamo, cioè alla fine analizzavi il dato e poi ognuno lo contestualizzava con quello che aveva visto. E con quello dell'atleta. Tante volte veniva coinvolto anche l'allenatore in queste riunioni, perché magari l'allenatore è quello che sta più attento se manca uno psicologo dello sport, e ce ne sono pochissimi anche in ambiente professionistico che sono full time con la squadra. In realtà io non sono mai stato in una realtà dove l'ho visto full time. L'allenatore alla fine è quello che cerca più di comprendere quello che c'è attorno a un atleta, quindi come sta vivendo e lo vede più, riesce più a capire come sta interpretando la situazione in base a vari momenti. Ed è facile che l'allenatore vada lì e dice: ah, come mai oggi non avevi idee in campo? E lui ti dice: perché, non so, ero distratto da questa cosa,
Sì.
quell'altra. Quindi il contestualizzare tutto, ci sono gli occhi dei professionisti, ma con dei numeri che ti spiegano che un reale problema da qualche parte c'è, è fondamentale per capire. E dopo, in una situazione di buio totale, perché capitano tutte le situazioni di buio, in realtà anche andare a lavorare quell'unico dato e problema, nel senso che io magari ho un atleta. Per ritornare al discorso di prima, poco performante. E io ho un HRV legato molto alla qualità del sonno, molto basso. Si può anche provare a dire all'atleta, non so, vai in hotel 3 giorni in una situazione super professionistica pagata dalla squadra, vai in hotel con la spa lì 3 giorni, torna, il dato l'hai sistemato. Idealmente col resto non hai sistemato nulla, però quel dato lì ti torna in una situazione di buio dove non sai che cosa fare, dici ho un dato rosso e lo faccio diventare verde. Nel momento in cui diventa verde, vedi se veramente la situazione l'hai risolta, però ti sei attaccato a quella cosa lì. A livello aerobico ci attacchiamo tanto al VO2 max, ai valori aerobici, quando poi sappiamo benissimo che in situazioni estreme quello che conta tantissimo è la testa. Però non è che perché conta la testa, te non consideri il dato di
Esatto.
VO2 max, te vai a considerare entrambe le cose.
Davide, direi che la concludiamo qui. Un'oretta più o meno siamo riusciti a farla. Domande, cioè, nel senso, perché domande chi se ne frega, ma le risposte, assolutamente quelle che mi aspettavo, ma che secondo me sono anche interessanti per gli ascoltatori. Quindi direi che ti ringrazio, sei stato veramente gentilissimo di essere ospite qui con noi quest'oggi e niente.
Grazie a te Andrea, è stato un piacere. Continuate col grande lavoro che state facendo di condivisione qua in Italia e e di sharing con tutti e di crescita di questa nuova generazione di preparatori.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 42esimo episodio di Performance Talks. Ringrazio nuovamente di cuore Davide Mondin per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram. Ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance, dove tutti i giorni portiamo contenuti evidence-based per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!